in quattro parti, ciascuna parte poi ha,
presenta dei capitoli nei quali l'autore svolge una sorta di autopsia del fenomeno totalitario, adottando quello che ricorrendo appunto alla analogia sia organica sia informatica del virus, no? Ricorre spesso questa analogia sia con la dimensione organica sia con quella informatica. E il lavoro, come diceva appunto, è diviso in quattro parti e si potrebbe immaginare appunto che presenti anche una articolazione poco coerente, e invece no, è estremamente coerente, sistematico, e io ho individuato proprio nel modello virale organico il modello stesso di questo volume, cioè l'infezione del virus è il frutto degli incontri, ci dice l'autore, fra gli enzimi e le cellule bersaglio. Cioè questo è un po' il tema centrale che attraversa tutti i capitoli del libro. In assenza di veicoli cellulari, ci dice appunto Fertilio, il virus non potrebbe replicarsi, diffondendosi in tutto l'organismo, e l'intero processo non si metterebbe in moto. Questo che cosa significa? Significa che il virus, il totalitarismo, il fenomeno appunto totalitarismo, non è tanto un fenomeno della storia, che la storia ci ha offerto e che la storia ha riposto nel dimenticatoio e dal quale ci siamo liberati, no? Il virus totalitario si riattiva in qualsiasi momento. Proprio alla fine, verso la fine del libro, ci dice Fertilio, dalla parte sua il virus totalitario ha un vantaggio, quello di durare. Dura nel tempo, si può riattivare quando però incontra un ambiente propizio. Ecco, è interessante pure la rappresentazione di questo totalitarismo, un totalitarismo che presenta il carattere del totalitarismo rosso, del totalitarismo bruno-nero, diremmo, comunque, che se poi sul nero ci sono tutte le interpretazioni, ovviamente, ma comunque stiamo sul bruno, e il totalitarismo islamista,
verde, quello
verde, esattamente, l'ultimo che si manifesta come espressione. Interessante, la cosa che mi ha colpito molto e che mi ha spinto poi a fare anche una ricerca, anche aiutato dall'amico Maurizio Serio, no? Di come Fertilio faccia presente che uno dei pochi autori che in anni non sospetti abbia individuato il rischio di un totalitarismo di quel colore, di quella specie, sia stato proprio Luigi Sturzo. E allora, grazie a Maurizio Serio, siamo andati alla ricerca e abbiamo trovato anche un passo, il passo nel quale Sturzo... Sì, ce l'ho qui, volendo si può anche leggere. praticamente è interessante, perché lì Sturzo mette a confronto il totalitarismo bolscevico, quello nazifascista, e infine dice quello islamista potrebbe essere, così come Maometto utilizza la spada della fede per imporre la sua idea totalitaria. Ecco, e il libro è veramente estremamente complesso e molto articolato, e allora ho cercato di ridurre questa mia lettura critica passando per il problema. Sono abituato a cercare sempre il problema, dov'è il problema. Allora ho individuato in questo passaggio che ora andrò a leggere il problema generale, il problema centrale è del quinto capitolo della prima parte, della seconda parte, e lì dove appunto si individua quello che ritengo sia essere il problema generale, e da quale poi si può discutere in ordine anche agli antidoti a quale antivirus adottare, ricorrendo sempre all'analogia organica, ovvero informatica. Abbagliati dagli splendori imperiali del Reich millenario e dalle impressionanti sfilate militari sulla Piazza Rossa, molti hanno identificato a suo tempo i fenomeni totalitari con le loro realizzazioni storiche. Gli stati e le istituzioni, le insegne e gli eserciti, i capi supremi e le tecniche economiche, i metodi di propaganda e le strategie diplomatiche militari volte all'espansione e alla conquista, Simili interpretazioni, dettate dall'urgenza di comprendere gli avvenimenti in corso e dunque perfettamente comprensibili al tempo in cui la falce e il martello, la croce uncinata, sventolavano su mezza Europa, denunciano oggi la loro mancanza di prospettiva e un'incapacità di cogliere i fenomeni nel loro insieme. Delineare un'eziologia del male, certo, non basta a prevenirlo, ma di sicuro aiuta a mitigarne gli effetti. Affermare invece che un totalitarismo o è storico oppure non è, equivale a ignorare le caratteristiche generali di una malattia.
Questa era la tesi dell'Anare.
Anare, certo, che riprendi. E equivale a ignorare le caratteristiche della malattia, limitandosi ad affrontarne le singole manifestazioni quando sono già mature, mentre è fondamentale che un virus totalitario possa essere riconosciuto quando si trova ancora nella sua fase nascente. Ecco, e a me interessa soprattutto questo, proprio perché, come ci diciamo spesso con Ezio Di Nuocio, il professor Di Nuocio, le nostre conversazioni a Campobasso, noi spesso riteniamo che la libertà, la democrazia, i diritti siano un dato irreversibile della storia, acquisito e dal quale non è possibile tornare indietro, ovvero appartengono soltanto a noi perché noi siamo più bravi, perché siamo più civili, perché abbiamo fatto le nostre battaglie. No, come ci diceva Luigi Sturzo in tanti suoi passaggi, la battaglia per la libertà non avrà mai fine, quindi bisogna combattere e individuare quali sono gli antidoti. Il modo migliore per individuare gli antidoti è proprio quello, come appunto ci dice qui l'autore, riconoscere appunto qual è il virus totalitario ancor prima che esso si manifesta, nel momento precedente. Io così, adesso qui non è impossibile ovviamente trattarne in modo diffuso e anche in maniera specifica, però mi sembra che la premessa, l'essenza del virus totalitario stia in un principio, che è un principio teorico, l'idea che tutta la società sia riducibile ad un principio unico, al monismo per intenderci, che tutto sia riducibile ad una singolarità, mentre come ci insegnano tutti gli autori che hanno combattuto in qualche modo il totalitarismo, nel mio caso, nel caso particolare degli autori a quali più sono affezionato, penso a Tocqueville e penso a Luigi Sturzo, invece ci insegnano la pluralità delle istituzioni sociali, il pluralismo delle sfere sociali, dove il pluralismo non significa semplicemente la pluralità delle entità sociali, degli enti sociali, dei fenomeni sociali, significa che questa pluralità non è gerarchizzata, perché la gerarchia è in capo agli individui, non è l'autorità politica che fissa la gerarchia dei valori, non è l'autorità politica che fissa nemmeno la gerarchia in ambito economico e via dicendo. Tutto questo pluralismo dunque in realtà è riconosciuto anche dai sistemi totalitari, i sistemi totalitari hanno spesso riconosciuto, a condizione che il pluralismo poi tendesse verso un vertice sintetico rappresentato dallo Stato, rappresentato dalle varie entità che di volta in volta vengono indicate come totalizzanti. Ecco, quindi l'antidoto, ovvero l'antidoto al virus totalitario, credo che sia proprio quello di passare dal principio monistico della società e non solo della politica, perché noi pensiamo al pluralismo all'interno della politica, quella che normalmente si identifica con la sussidiarietà verticale. Invece qui, quando parlo di pluralismo, io in realtà mi riferisco ad un pluralismo all'interno della società, dove la sfera della politica non sia sovraordinata a quella dell'economia non sia sovraordinata a quella della politica e ad altre sfere, ci sia una competizione tra le sfere, per intenderci, in pratica ciò che Sturzo ad esempio chiamava la plurarchia. Plurarchia che non confonde con la poliarchia di Dal, ma proprio come l'idea appunto che la società non sia una sorta di vertice verso il quale tendere, avendo lo Stato in capo a tale vertice, alla sommità, bensì è una competizione tra ordini, una competizione tra sfere, al punto che lo stesso bene comune, concetto di bene comune, che spesso è divenuto appannaggio dei sistemi totalitari, che non esiste totalitarismo che ovviamente si sia innestato nella storia per il male comune, tutti hanno fatto riferimento e appello al bene comune, lo stesso bene comune può essere interpretato ad esempio in maniera totalizzante, olistica, collettivistica, ovvero in maniera individualistica, o se preferite, visto che il riferimento è a Sturzo, in maniera personalistica. Ecco, in questo modo appunto
ho inteso rappresentare, credo che un antidoto possibile sia quello di riconsiderare il tema della partecipazione, ma non semplicemente la partecipazione politica, la partecipazione civile, dove la politica è soltanto una parte del civile, è una parte che compete con altre parti, ovviamente, il proprio posto nella società. E quindi, il tema della plurarchia, ad ogni modo, è molto ampio, e credo che questo aspetto riesca anche a dar maggior forza, credo che sia un corroborante anche per la democrazia cosiddetta procedurale, per la democrazia puramente elettorale, cioè quell'idea che la democrazia offra soltanto delle procedure, dei mezzi che poi però sono tutto avulsi dalla sostanza, la dicotomia tra democrazia procedurale e democrazia sostanziale. Ecco, il tema della partecipazione in termini sturziani, in termini tocquevilliani, consentono di recuperare proprio questo elemento, perché chi partecipa è la persona, chi partecipa è la persona all'interno di un corpo, all'interno di una famiglia, all'interno di un'associazione, di un partito politico, di un sindacato, cioè è un modo per restituire alla democrazia anche quella sostanza che eventualmente si perderebbe soltanto assumendo soltanto il dato puramente procedurale. E mi avvio ovviamente alle conclusioni e vorrei concludere proprio con le parole dell'autore, il quale a un certo punto, parlando dell'antidoto, no, ci dice: guardate che esistono, durante la storia si sono stati sviluppati diversi, sono stati proposti diversi antidoti, e ad uno ci spiega perché non funzionano, no? La ragione emotiva, perché corrobora, rinforza e via. Sono tutte cose che in realtà ognuna di queste non è negativa in sé, tuttavia se ci limitiamo soltanto all'indignazione, se ci limitiamo soltanto al conflitto armato, se ci limitiamo soltanto alla propaganda ed altro, noi non otterremo nessun risultato contro il virus del totalitarismo, magari contro altri mali della politica sì, ma contro il virus del totalitarismo è proprio molto difficile. Allora ci scrive Fertilio proprio nelle ultime righe, come possibile antidoto, il capitolo si intitola affamare il virus. Capacità di intervento militare diretto, aumento globale della ricchezza e sua diffusione, affermazione di una cultura della libertà a tutto campo, certezza del diritto e alleanza globale delle democrazie devono avere il compito di restringere il campo d'azione del virus, togliendogli quel materiale da combustione del quale ha un bisogno vitale. Bisogna affamare il virus. Ecco, e accanto quindi a questa operazione di affamare il virus, credo che però bisogna considerare sempre un dato: tutto ciò è possibile se abbiamo a che fare con persone non disposte a servire, ma disposte sempre a criticare il potere, cioè con un'idea di persona e di persona associata in istituzioni, in un popolo, per tornare alla terminologia sturziana, in un popolo che non sia semplicemente un gregge, che non sia nemmeno una categoria mitica, mistica, etica, che lo Stato possa interpretare, possa incarnare, ma sia veramente invece la rete argine alla tentazione da parte del potere di andare oltre i propri limiti e di fagocitare la società civile. Quindi ciò di cui abbiamo bisogno è di persone che non accettino la servitù volontaria, e la servitù volontaria. E quindi concludo col prasso tre righe classiche della Boethier, il quale, no, scrive: vorrei solo riuscire a comprendere come mai tanti uomini, tanti villaggi e città, tante nazioni a volte sopportano un tiranno che non ha alcuna forza se non quella che gli viene data, non ha potere di nuocere se non in quanto viene tollerato. Da dove ha potuto prendere tanti occhi per spiarvi se non glieli avete prestati voi? Come può avere tante mani per prendervi se non è da voi che li ha ricevuti? Siate dunque decisi a non servire più e sarete liberi. Io credo che con questo sia l'antivirus per eccellenza, che poi ha bisogno di essere attivato ovviamente nelle istituzioni.
Bisognerebbe paracadutarlo in Nord Corea.
Ecco, grazie.
Complimenti.